Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, rieccoci dopo un periodo di repliche prese da qua e da là per motivi tecnici legati all'assenza, prima mia, poi della signora. Bene, siamo sempre con Maura Lonzari, che saluto e ringrazio, buongiorno.
Buongiorno.
Professoressa, buongiorno. Non mi ricordo, è passate due settimane, non mi ricordo più dove siamo arrivati, spero che lei se ne... No, non si ricorda.
Sì, no, ieri... Bravo.
Sono un po' vecchio.
Questo fa vedere, dimostra anche il mio carattere. Ieri mi sono sentita l'ultima puntata per sapere appunto di che cosa avevamo parlato. E parlavamo, siamo passati da Tacito al Laos ai miei primi accompagnamenti turistici. Questo era stato il nostro discorso.
E quindi Laos...
E del Laos mi sono dimenticata invece di dire una cosa ascoltandomi ieri, che noi siamo andati anche a vedere i rifugi degli abitanti del Laos, perché gli abitanti del Laos sono stati in guerra 10 anni e vivevano praticamente in grotte e caverne. Io non so come abbiano resistito, veramente.
Perché necessità fa virtù.
Necessità fa virtù, effettivamente. E dicono, non so se l'ho detto l'altra volta, che il Laos è il paese più bombardato al mondo. Perché poi il Laos è direttamente al confine con il Vietnam. Per cui se uno, io non so niente di arte militare, se uno sbaglia un po'... la gettata del missile può arrivare in Laos facilmente. Comunque quella guida, che doveva diventare più brava nel tempo, ci ha detto questo, che è il paese più bombardato al mondo.
Ma a quell'epoca lì, non adesso?
Non adesso, all'epoca della guerra del Vietnam.
Del Vietnam.
Perché Laos e Vietnam sono confinanti.
Beh, lei prima ha detto non so come facessero a vivere dentro le grotte, però sta di fatto che più vado avanti e più vedo che la tecnologia sta, tra virgolette, migliorando, secondo me, peggiorando gravemente il nostro sistema di vita, sempre più l'insoddisfazione cresce e la insoddisfazione di oggi si nota con l'isolamento, non c'è più dialogo nemmeno in famiglia, figuriamoci con gli amici e via dicendo. Io non so quanto, forse a volte delle prove dure creano solidarietà, creano voglia di vivere, creano motivo di vivere. C'era un film di Woody Allen in cui c'era un filosofo che si uccideva, comincia con il suicidio di un filosofo, e Woody Allen, che è lì che non si raccapezza perché lo considerava un maestro di vita e tutto quanto, a un certo punto, quasi balbettando, dice: ma io non riesco a capire, quando vivevo da bambino al ghetto ero troppo impegnato per pensare cosa mangiare, non potevo pensare di uccidermi.
Questo credo sia anche capitato in Laos. Perché lì nelle grotte vivevano tutti insieme, mi hanno detto, quindi c'era per forza un'amicizia e anche un mutuo aiuto. E poi non mi ricordo più se la gente poteva vivere esclusivamente di notte o di giorno. Questo non me lo ricordo più, perché mi pare vagamente di ricordarmi che le bombe venivano gettate di notte. E quindi poi scatenavano una grande luce, quindi scatenando una grande luce venivano riconosciuti anche i laotiani che si muovevano in quegli orti piccoli. È stata una... C'era anche una chiesa, io mi ricordo di aver visto anche una chiesa, poi abbiamo visto nel museo degli strumenti di tortura e poi lì accanto c'era anche un cimitero, ma non dei laotiani, dei principi del Laos che dal governo erano stati spodestati negli anni 60, credo.
Che cose incredibili. Sì, beh, devo dire che la tecnica di guerra è cambiata notevolmente con la tecnologia cambiata. Finché c'erano lance, bastoni e scudi, queste cose si combatteva per lo più di giorno. Ci sono alcuni episodi, ricordati anche nell'Eneide, Orio e Niso, che vanno di notte, ma sono cose molto sporadiche. Di solito c'era delle sentinelle, perché comunque la paura che qualcuno facesse un'irruzione di notte c'era, ma non esisteva l'illuminazione che esiste adesso, tutta una serie di cose, per cui era impossibile. Oggi invece si preferisce di notte, perché i sistemi a infrarossi e altre cose permettono una visione abbastanza precisa, nella speranza che invece il nemico non abbia questo tipo di strumentazione. Quindi penso che sia che vivessero più di giorno che di notte, boh, non saprei. Certo, difficile. Vabbè, quindi lei è andata durante la guerra, quindi?
No, sono andata dopo. Dopo la guida ci ha spiegato che quelli erano i rifugi antiaerei, ma io ero molto sconvolta da quello che abbiamo visto, perché intanto bisognava salire attraverso un sentiero stretto con scale anche molto alte, scalini molto alti, per arrivare a questi rifugi, e poi vedere le condizioni umide del rifugio, il buio, la miseria che doveva regnare, sinceramente mi ha sconvolto, e perciò forse ricordo poco se era di giorno o di notte che gli abitanti potevano vivere, gli abitanti dei rifugi. E poi quello che mi ricordo era la chiesa, cioè il luogo di riunione, dove oltre a celebrare i loro sacrifici, la loro religione, celebravano anche alcune feste. Per sorridere non so di cosa, perché in quella miseria non c'era possibilità proprio di sorridere di niente.
Beh, mettevano in comune tutto, per cui alla fine forse riuscivano a mangiare tutti. Secondo la visione di Sant'Ignazio di Loyola, la moltiplicazione dei panni e dei pesci non è una moltiplicazione, tanto è vero che nel Vangelo c'è scritto li divise fra loro, ma è un invito al mettere a disposizione quel poco che ognuno aveva, e quindi Gesù tira fuori 5 panni e 2 pesci e tutti quanti tirano fuori quel poco che avevano, lo condividono e avanzano 12 ceste, cioè, quindi probabilmente proprio il niente che avevano non era poi così niente, qualcosa era, e riuscivano a trovare la gioia anche per festeggiare.
Questo è molto probabile. Però le condizioni loro di vita, penso, moralmente, almeno per me, dovevano essere terribili. Perché moralmente, dico, penso invece che economicamente quel poco per sopravvivere avessero, perché ai piedi delle grotte c'erano dei piccoli giardinetti in cui si coltivava qualche ortaggio. Quindi penso che...
Sì, sicuramente qualcosa di allucinante, cioè
terribile, perché poi queste persone sono vissute 10 anni, da quel che io mi ricordo, nelle grotte, quindi 10 anni è un lasso di tempo lunghissimo.
Sta di fatto che il cervello ci mette circa 20 giorni per abituarsi ad una situazione, dopodiché si abitua a quella situazione
e sta bene.
E sta bene, sì.
Sì, questo è vero. Anche nei viaggi difficili i primi giorni sono duri, ma poi ti abitui, e quello è e quello devi fare. In fondo c'è anche un proverbio tedesco che dice ogni inizio è difficile, è vero, ogni inizio è difficile, poi lentamente le cose si risolvono, ma lentamente.
Perché c'è questo spirito di adattamento del cervello, adesso lo farò ridere, quando io andavo in motorino, poi ho comprato la moto col cambio, e pensavo ancora come se avessi il motorino, non so come l'hanno ammazzato qualcuno. Adesso sono perfettamente sincronizzato, ma all'inizio non capivo più niente.
È proprio così.
Per cui loro si devono essere abituati, non che l'invidio, assolutamente.
No, assolutamente.
Però è la bellezza dell'adattabilità dell'uomo, no? Che riesce ad abituare. Tra l'altro io, per passare di palo in frasco, ho lessi che fino a pochissimi anni fa c'erano delle tribù indiane indigene del Canada che vivevano nei ghiacci. ed erano praticamente spogliati, vivevano praticamente mezzi nudi nei ghiacci e si nascondevano anche nel ghiaccio per fare la caccia all'orso, queste cose qui. Quindi l'adattabilità dell'uomo è qualcosa di impressionante. E guardando da fuori ci sembra impossibile, ma evidentemente c'è una gioia anche in quello.
Sì.
Boh.
Questo io lo definisco sempre turismo della catastrofe. Perché la guerra lì era una catastrofe, quindi essere andata a vedere quel luogo mi pareva di effettuare un turismo della catastrofe.
Interessante questo, come definizione.
Sì. Ecco.
È quello che stiamo vivendo anche adesso, no?
Sì.
Se domani andassimo in Ucraina o
nella striscia di Gaza, lì veramente un turismo.
Sarà un turismo della catastrofe.
Sì.
Ma. Quindi quanti giorni in Laos?
Oh, 15 siamo stati.
15 giorni?
15 giorni, sì. Con un pulmino abbiamo girato la zona nord est del Laos, perché il Laos è grande, molto più grande di quello che uno immagina, quindi noi siamo riusciti a vedere soltanto una parte.
È che il Laos sta dentro una delle regioni più espanse della crosta terrestre, per cui uno pensa che sia piccolo, ma in realtà lì
non
è tutto
così
grande.
Così. Lì è grande, tutto, molto esteso anche. Quel che ricordo è un susseguirsi di colline meravigliose, non di montagne alte, ma di colline meravigliose, anche perché isolate le une dall'altra, disabitate. Noi lungo la strada, lungo il nostro percorso, incontravamo sempre dei bambini piccoli di 5-6 anni che saltavano ai bordi della strada tranquilli, senza essere guidati da nessuno, probabilmente perché lì passava forse una o due auto o due pulmini al giorno. Comunque vivevano questi poveri bambini in una miseria cupa. Noi avevamo portato degli spazzolini da denti per regalare ai bambini e abbiamo capito che questi bambini non conoscevano lo spazzolino da denti. Quindi abbiamo dovuto mimare e mostrare come si fa a lavarsi i denti.
Ma forse mangiano solo verdura.
Probabile, non so.
Non è un grosso problema.
Non è un grosso problema, comunque ho visto anche questo.
Comunque ho notato, perché stando in seminario, io sono stato in un seminario polietnico, che quelli che venivano dall'Asia avevano pochissimi problemi di denti. Non so per quale motivo, ma tendenzialmente non avevano denti cariati, solo quelli dell'Asia. Vabbè.
Questo ci è successo però in un paese lungo il fiume, sperduto, perché siamo arrivati lì con la barca, quindi un paese sperduto. Ci è successo questo dei bambini con gli spazzolini da denti.
Quindi molti insetti c'erano?
Sì, sì, c'era di sicuro.
Perché lì l'umidità è pazzesca.
Sì, gli insetti ce n'erano.
Serpenti?
Ma lì non li ho visti. Io il serpente l'ho visto su una strada asfaltata in Australia.
Ah, solo in Australia?
Solo in Australia ho visto serpenti, ma di quelli belli, proprio lunghi, grandi, grossi. E mi hanno detto che la carne di serpente è buona.
Io preferisco la carne di serpente che vedere un serpente vivo, cioè proprio io se vedo un serpente non posso dire che è bello, cioè proprio non mi interessa se è bello o brutto.
Anche a me
mi
è
fa
capitato,
paura da morire.
Ci siamo
no, io
dovuti
non riesco
fermare.
Sono irrazionale davanti al serpente, ho paura. Bello o brutto non lo so, ho solo paura. Un giorno l'ho pure toccato un serpente, perché c'era questo, sono andato a Lubiana nello zoo, che c'è il rettilario e si poteva mettere la mano.
Ma io non l'avrei
sembra
fatto.
Di toccare un morto, una roba ma c'è gente che se lo mette intorno alla...
Sì, è costume anche. Io, in India si vede.
Sì, ma anche a torso nudo, sta roba fredda, mamma mia. Una cosa impressionante, vabbè. Quindi Laos, 15 giorni. Quanti eravate? Chi eravate?
Dunque era la mia alunna, tre poliziotte e un carabiniere, quindi
sì,
io ho viaggiato
con le donne praticamente.
Con la scorta.
Con
per
la
quello
scorta.
Per me è stato un viaggio piacevolissimo, proprio perché avevo la scorta e quindi non mi capiterà mai più di viaggiare con la scorta privata.
Beh certo,
non di così.
Ha fatto un'anteprima della Donna Ventura, sa sì. Che su Rete 4 c'è Donna Ventura, non è...
No, non guardo.
Vabbè, no, io no, l'ho visto per caso no, una volta.
No, non guardo tanto.
Pensavo, chissà quante litigate che si fanno tra una storia e l'altra.
Ma noi no, invece con la scorta non no, abbiamo
ma lì,
mai
Donna Ventura ci sono mai. Queste donne molto belle, scelte, selezionate, che devono essere sempre tutte truccatissime, sì. Ben vestite così, e poi vengono riprese.
Non era
per
il caso
immagino,
nostro.
Ecco, non era il caso, ma li portano in posti tutti chic, di qua e di là del mondo, così. E allora mi immagino che nel backstage, quando le preparano, si Cano. Guardano con un po' di invidia, così, ma solo immaginate. Non lo so, non si vede. L'ho visto una sola volta, poi non ho idea di come.
Noi cosa... eravamo invece belle e sportive. Ecco, sportive. Difendiamoci.
Scarpe da ginnastica?
Scarpe da ginnastica, anche pedule avevo.
Anche pedule. Sì, infradito
perché...
no?
No, forse per andare sotto la doccia, forse.
Ah, vabbè.
Ma... No, ma avevamo quasi sempre pedule perché... E il viaggio era molto sportivo, abbiamo camminato molto in Laos.
Sì, lì c'è il clima tropicale, no?
Clima tropicale, di notte...
Un caldo mostruoso. No?
Ma di giorno, è che io sto sempre bene col caldo, per cui se fossero
sì,
state...
Ma è caldo umido?
Sì, caldo umido, comunque sto bene. Devo dire che lì abbiamo sofferto sulla montagna il freddo, ma soprattutto di notte, non di giorno. Perché di giorno c'era sole, camminavamo, quindi... Uno sente meno il freddo. È stato un clima, in quel viaggio là, dal mio ricordo, temperato.
Ah, temperato.
Non ho sofferto né troppo il caldo né troppo il freddo.
Insomma, la vegetazione poi era spontanea, ma c'erano molte coltivazioni? Com'è?
Ci sono coltivazioni, ma direi che più che altro è anche spontanea. Ma ci sono molte coltivazioni comunque anche, sì. Interessante era andare al mercato, vede?
Sì? Perché racconti.
Perché a parte frutta e verdura, i cui nomi non so tutti perché la frutta era diversa anche da quella nostra, che vediamo normalmente, quello che mi ha colpito era la vendita di peli di animale. Ma sì, ho visto code di struzzi, code di anche di leone, mi pare che c'erano, code poi... Topi in quantità varia e libera, anche animaletti morti che venivano poi venduti al mercato e naturalmente uno quando li portava a casa doveva prima scuoiarli. Io davo una guardata superficiale.
Ma mangiano i topi?
Ma penso che in certi momenti abbiano dovuto mangiare.
Vabbè, questi in certi momenti sicuro. Sì, ma diciamo al mercato un po' impressionante.
Ma abbiamo visto tante bestioline impressionanti lì al mercato. Io poi guardavo, davo una sbirciata perché non è che mi piacesse molto come vista, però devo dire interessante perché qua da noi non si vede di sicuro e questo mi chiudeva lo stomaco ed ero molto contenta perché era un viaggio in cui non potevo ingrassarmi perché avendo visto questi animali così, insomma, ti passa l'appetito, ecco.
Beh, un po' come andare nel quartiere arabo in Terra Santa, che c'è il pollo messo tutto sotto il sole, con tutte le mosche che vanno sopra, sì. Ogni tanto passano con una specie di scopetta, le buttano via, ma non è che se ne preoccupino più di tanto. Poi non solo, ricordo che le donne prendono in mano la coscia, piuttosto che... cominciano a trattare sul prezzo, così sventolando sta per poi la lasciano lì, poi la riprendono e dico mamma mia, quanta gente ha toccato sta roba, non, vabbè che la si cucina, però insomma faceva una certa impressione quando
e
andava.
A proposito delle bosche, in Afghanistan c'erano delle macellerie, al cui, per strada proprio, al cui esterno venivano appese i pezzi di carne da vendere e di solito noi non riuscivamo a capire neanche di che pezzo si trattasse perché era tutto coperto di mosche. Il professore, che era simpatico, rideva di noi donne, di noi ragazzine che dicevamo che facevamo un po' le schizzignose e lui diceva pensa stasera che buona carne mangerai e condita anche con le mosche.
Poveri noi. Che cosa ci fa ascoltare oggi?
Cernecca Lonzari, Senza vento, nella speranza che agli spettatori piaccia, agli ascoltatori piaccia.
Speriamo. A presto. Ecco, rieccoci. Benissimo. Allora, adesso Afghanistan, parlava.
Sì, mi è venuto in mente le mosche sulla carne, perché dell'Afghanistan abbiamo già parlato.
Ah, avevamo già parlato,
sì.
Sì,
mi è venuto in mente le mosche.
E lì c'erano queste mosche, mamma mia.
Per tutto.
E mangiavate carne?
Carne
io
di
mi
montone,
sarei
come detto.
Ah, di montone,
di
buono.
Montone.
Vabbè.
C'è lo kebab, si chiamava. Carne di montone, come ho già detto, e cipolla. La cipolla è stata una compagna dei miei viaggi, perché oltre ad averne mangiata tanto in quel viaggio di Alessandro Magno, in Russia sono stata curata a Mosca per un'influenza improvvisa che mi era venuta quando ero accompagnatrice, ancora nel 76, con una cipolla. Stavo male, avevo 38 di febbre, quindi io non potevo uscire, poi quella volta in Russia nevicava già in settembre, quindi sono rimasta a letto e... non ricordo nessun dottore che sia venuto in stanza a visitarmi, ma ricordo invece un'inserviente, la quale nella sua lingua mi ha fatto capire che lei aveva un sistema usato dalle sue babinche, che sono le nonne, dalla sua nonna, e questo sistema era usufruire di una cipolla. Dopo un po' era venuto in stanza, aveva tagliato la cipolla in due parti, poi ancora in piccoli pezzettini, e mi esortava a tenere questa cipolla, i piccoli pezzettini, dentro le narici, nel naso, immagini com'ero bella, e il resto della cipolla tenerlo tra le mani e annusarla, perché questo avrebbe liberato la gola e avrebbe allontanato il malanno. Fatto sta che io il giorno dopo ero in piedi. Sì, questa l'ho voluta raccontare perché in un periodo di pandemia, certo, esistono gli antibiotici, i medici, esiste di tutto, però qualche volta anche la cipolla può, almeno per un po', aiutare.
Che roba.
Sì, è strano.
Ho sentito un racconto di questo tipo, di uno che aveva messo il braccio dentro la pece bollente e gli hanno fatto mettere il braccio dentro l'olio d'oliva.
Sì.
Si è tolto tutta la pece e poi piano piano si è curato, in teoria dovrebbe essere una questione di terzo grado, certo, roba, sì, del paziente, invece si è curato perfettamente. Me lo raccontò un medico, per cui penso sia vero, comunque sono le cose misteriose.
Sì.
Io invece la cipolla l'ho mangiata nei primi anni di messa, perché sono finito in una comunità dove c'erano le suore che avevano nella casa accanto, che era della proprietà della parrocchia, avevano una casa di riposo, e siccome appunto la casa era di proprietà della parrocchia, invece di pagare l'affitto ci davano pranzo e cena, e quindi a cena c'era sempre robiola con cipolla, porro, una roba. E quindi per 2 o 3 anni, poi dopo hanno cominciato a invitarmi a cena e insomma mi sono un po' allontanato dalla cipolla, ma per 2 anni è stato il mio cibo quotidiano.
È stato per me nei viaggi, questo mi ricordo della cipolla, vabbè, poi la minestra di cipolle in Francia, ma quella è un altro livello, quindi è tutt'altra cosa.
Ma quella è dolce?
Sì, è tutt'altra cosa,
non è
per palati
forte come...
per palati raffinati, non è per curarsi come nei casi precedenti.
No, non è per curarsi. No. Insomma, la Russia non è male, però.
Sì.
Aveva e ha delle caratteristiche particolari di libertà di vita, ma insomma.
Sì. Quella volta, dunque, io sono stata in Russia nel 76 e sono stata 3 settimane. Perché
c'era Brezhnev in quell'epoca.
Sì, c'era Brezhnev. Il motivo era questo, perché l'agenzia turistica presso cui io lavoravo non era riuscita, tramite l'ambasciata, ad ottenere il visto per un'altra accompagnatrice. Per cui quando sono tornata dalla Russia insieme ad un'altra ragazza che lavoravamo insieme, a Lubiana il direttore dell'agenzia di Trieste ci ha detto: adesso voi riprendete l'aereo e tornate in Russia. A noi era venuto un colpo, perché è stato un viaggio faticosissimo, 3 settimane con gruppi di 80 persone ciascuno, era impegnativo.
Siete stati a
San Pietroburgo e Mosca, perché quella volta non si poteva vedere niente altro. Adesso si vede l'anello, dell'anello attorno a Mosca, dove ci sono chiese notevoli,
sì,
ortodosse, però quella molto volta bene. Ne avevamo visto forse una, perché non si poteva vedere quella volta. Infatti,
ma è vero che sequestrarono anche le macchine fotografiche o i rullini? Perché così ho sentito dire quando ero al liceo.
Nei 3 gruppi che io ho accompagnato, no, questo non mi è successo. Mi sono successe altre cose più o meno divertenti, ma questa non mi è successa. Ma per esempio i ragazzi, perché io accompagnavo, questo è interessante, il collegio dei Filippin di Paderno del Grappa. E lì c'era il gruppo composto da genitori e da alunni e dai frati, mi pare del Divino Amore, ma non mi ricordo più. E quindi i ragazzi che avevano 16, 17, 18 anni erano convinti di fare dei buoni affari in Russia, comprando con rubli di contrabbando le balalaiche, che allora erano di gran moda perché era da poco uscito il famoso film Il Dottor Zhivago. E avevano fatto questo affare fuori dell'albergo Rassia, sulla Piazza Rossa. Credevano di non essere stati visti da nessuno. Al momento in cui arrivammo all'aeroporto, improvvisamente il display del volo per Lubiana si spense e noi per 9 ore non sapemmo quale fosse il nostro destino, perché nessuno in aeroporto ci parlava, nessuno ci voleva dire niente e tutti ci dicevano: state buoni e fermi, ci sarà una soluzione. Dopo 9 ore e dopo vari controlli siamo potuti partire.
Incredibile.
È incredibile. Questo poi che cosa? Poi anche i preti dovevano fare la loro messa quasi tutti i giorni. E questo, la messa veniva fatta nella stanza di qualche signora, di qualche mamma, di qualche alunno a cui io sono andata e ho partecipato. Però anche partecipare era un rischio, perché al piano, in ogni piano dell'hotel c'era la signora delle chiavi, di solito una signora anziana a cui tu mostravi col dito il numero della tua stanza e lei ti dava la chiave. Quindi era una specie di controllore, controllava tutti i movimenti dell'hotel che avvenivano fatti nell'hotel. Quindi eravamo controllatissimi.
Beh sì, questo...
Controllatissimi eravamo. Le guide erano bravissime, le guide sovietiche, bravissime, formidabili. E dovevano essere scelte non solo tra le più brave, ma anche tra le, penso, tra le più fedeli al partito, perché dovevano stare accanto a ragazze del mondo dell'Ovest, quindi il governo doveva essere sicuro di loro. E comunque poi c'è stato il gran finale del nostro accompagnamento, perché alcune persone, credo del partito, ci hanno invitato a cena nell'albergo, nell'hotel, e fu una cena che neanche nel mondo capitalista io mai ho avuto, perché... Intanto la tavola era apparecchiata in maniera sublime, veramente sublime, proprio direi maniera zarista, non sovietica, e c'erano 6 bicchieri, non dico quanti piatti venivano cambiati, e dietro a ognuno di noi c'era un cameriere che ci serviva. Io sono rimasta attonita, attonita, perché fuori la gente faceva la fila.
Sì, sì, ma questo è tipico dei regimi.
Sì, tipico molto.
Tipico dei regimi, cioè è un modo di manifestare, far vedere chi ha il potere.
Sì, ma poi...
Tendenzialmente non c'è neanche una reazione, cioè chi sta fuori sa che...
Deve star fuori
e chi sta dentro... chi sta fuori sa che chi sta dentro ha questi privilegi, queste cose, ma non c'è una reazione. No.
C'è da dire però che i russi hanno un fortissimo senso dell'ospitalità, fortissimo. Questo l'ho provato dopo, la seconda volta, perché io sono stata anche sulla Transiberiana.
Ah, quella è una cosa che, un'esperienza che vorrei sempre fare. Ma...
E non mi ricordo tutti i nomi, perché abbiamo preso la Transiberiana in Moldavia, nella capitale Ulaanbaatar, e da Ulaanbaatar siamo entrati attraverso la Mongolia, siamo poi entrati in Russia. Dalla Russia siamo andati verso Mosca. Questa sì. È la tratta della Transiberiana sì. Che ho fatto, cioè dalla Moldavia a Mosca.
Stavo facendo un giro un po'...
Sì, e lì, non era, e lì c'erano dei vagoni prenotati per il mio gruppo, se non che mancava un letto per l'accompagnatrice russa, che io avevo sempre, e per me. E allora siamo andati in cerca di un posto letto per noi due. E a un dato punto c'era stato offerto un posto letto a 4, dove nei letti più alti c'erano 2 signori russi che dovevano aver già bevuto parecchia vodka. E quando ci hanno visto entrare ci hanno festeggiato. E io ho detto all'accompagnatrice russa: guarda che io qua non dormo, io sto piuttosto in piedi. E allora c'è stato un battibecco tra la ragazza russa e questi 2 uomini russi. Fatto sta che quando i 2 russi hanno saputo che io ero italiana, quindi io ero una straniera, si sono prodigati proprio nell'essere gentili con me e nello scusarsi del modo diciamo un po' volgarotto con cui si erano comportati. E lì ho capito che la ospitalità in Russia è veramente grande ed è veramente sentita. Cioè questi due uomini si sono fatti cogliere da se stessi, direi, in errore, ed erano dispiaciutissimi, perché poi sono riusciti a farmi avere, non so come, un mazzetto di fiori per scusarsi e anche quattro frutta che avevano trovato. Perché sui marciapiedi delle stazioni, ogni volta che il treno si ferma in Siberia, ci sono delle donne che vendono qualcosa, qualche prodotto della campagna o qualche fiore. Okay. Questo è il ricordo che io ho.
Ma questo treno della Transiberiana com'è costituito? Tanti
ci sono tanti vagoni, però noi che eravamo stranieri avevamo un vagone particolare, quindi avevamo un vagone per gente, diciamo, dell'ovest, non dell'est. E comunque lì ci sono sempre due inservienti 24 ore su 24 che continuamente ti offrono il tè.
Poi noi, quindi, diciamo, è un salotto.
È un grande salotto con tanti scompartimenti. A due mi pare che eravamo poi. Poi dopo si è trovato lo scompartimento per noi. Servizi igienici non erano, ce n'erano due, uno in testa e uno in coda del vagone per tutte le 30-40 persone. Quindi era poco.
Un po' faticosa l'esperienza,
ma insomma. Poi però noi,
per lo più è così, cioè ricordo così. Il treno Cucete anche qui in Italia aveva due servizi igienici, due lavabo e due servizi igienici. Però invece se uno andava nel letto, no, era trattato meglio, perché sì. Il letto c'ha proprio il servizio privato.
Sì. Lì non c'era col servizio privato, però noi anche dovevamo scendere dal treno per visitare alcune città. Infatti io ho visitato Irkutsk.
Ah,
è un'altra città, dovevo venire con l'Atlante qua. È un'altra. Irkutsk è una città bellissima, perché era una città di grandi commercianti di pelle che si incrociavano tra est e ovest proprio a Irkutsk. E quindi ci sono molti palazzi, non molto alti, quelli che piacciono a me, in uno stile, oserei dire, neoclassico, a due piani. Quindi molto semplici nello stile, lineari ed eleganti, e a me piacevano moltissimo. Quello che mi ha colpito a Irkutsk, anche in questi palazzi, che i soffitti sono molto bassi, cioè il soffitto non arriva mai più di 2 metri, se pensiamo che da noi sono 2,20, lì possono arrivare anche a 1,80, per cui una persona alta deve essere avvertita di non battere la testa sull'architrave della porta.
Io dovrei entrare in ginocchio perché sono un 94.
Infatti ce lo dicevano sempre questo, ed era logico che fosse così, perché siccome in Siberia faceva freddo, no? Faceva molto freddo, era molto più facile riscaldare una stanza in cui i soffitti fossero bassi che non una in cui i soffitti fossero alti. Questo era logico. E anche le finestre non erano mai molto ampie, erano sempre di dimensioni ridotte rispetto alle nostre, proprio per evitare il freddo. Perché allora mi diceva la guida che il freddo d'inverno per mesi era 36 sotto zero.
Sì.
Perché io mi ero complimentata con questa guida per la sua cultura e conoscenza e per la sua ottima capacità nel parlare l'italiano. E lei mi raccontò che d'inverno non c'era nient'altro da fare che studiare, perciò lei era diventata così brava a causa del freddo. E mi diceva che si poteva uscire sì e no un'ora, da mezzogiorno a luna, e poi bisognava ritornare a casa.
Sì, sì, oltretutto se uno esce senza paranaso, parorecchie, gli casca sia il naso che le orecchie, perché il freddo è talmente intenso che gli casca. Ci fu un anno, io ho le galline in un campo che mi sono comprato qui a Trieste, e un anno ci venne bora gelida, i galli persero la cresta proprio, non è. Ecco, l'ho detto, come in Siberia.
Quello che mi ha colpito della Siberia, a parte gli alberi, Beriozka, che non mi viene in italiano, gli alberi, che ce ne sono veramente tantissimi di questo tipo, la costruzione delle case nei paesi, cioè passando col treno, quando potevo, io ero sempre al finestrino perché ero curiosissima di vedere la Siberia, tutti ne abbiamo parlato, fa freddo come in Siberia e così. E quello che mi ha colpito erano queste case contadine che avevano la muratura probabilmente normale in cemento, ma poi erano tutte rivestite di legno, ovviamente per ripararsi dal freddo. E le costruzioni in legno erano, secondo il mio punto di vista, artisticamente formidabili, perché anche le finestre non erano costruite così normalmente, rettangolari o quadrate, no, avevano una forma elegante, a cuspide, veramente eccezionali, sempre piccoline, ma sono rimasta molto colpita.
Ma lì fa sempre parte dello stesso discorso, cioè hanno moltissimo tempo per...
E anche molto legno.
Molto legno e moltissimo tempo, per cui stanno lì, cesellano, fanno per passare il tempo.
Il colore dominante era un azzurro, sì, con tanti fiorellini e erba verde. Questo, l'amore per la natura c'è lì.
Sì, sì, sì. Un po' come i frati Certosini, no? Che sì, facevano questi, intagliavano i... perché non parlano con nessuno, pur vivendo in convento, ognuno sta per conto suo totalmente, quindi passano molte ore a cesellare, a fare insomma la necessità di riempire il tempo
è fondamentale.
Noi oggi non abbiamo più questo problema perché ci viene riempito in ogni modo,
sì,
però non so,
infatti lì in quelle ISPE si chiamano, no?
Sì.
ISPE perdute dal mondo. Tante volte ero là al finestrino e pensavo, dico, ma questa gente ha capito che qui il regime è cambiato, che prima c'era un tipo di regime, adesso
no,
c'è...
Credo.
Io anche dubito, perché hanno pochi contatti con le persone, pochissimi.
E poi... non credo che siano interessati...
Sì.
Non hanno più che altro un rapporto espressamente dinamico con la natura in cui vivono. E
sì.
Poi in molte case sono anche tondeggianti, no? Se non,
sì, le isbe vere e proprie sono tondeggianti.
Tondeggianti, non
sì.
Sono...
E poi cos'è che mi ha colpito? Ah sì, i tubi esterni.
I tetti
delle...
anche.
Beh, i tetti sì, perché sono appuntiti.
Appuntiti
per... contenere il peso della neve. E poi quello che mi ha colpito è che i tubi o del riscaldamento dell'acqua esterni della casa non è che scendono quasi fino a terra come da noi, ma sono sollevati, sono in alto rispetto al terreno almeno di 80-90 centimetri. Io rimanevo stupita, invece la guida mi ha spiegato che siccome d'inverno gela e la neve è alta 80-90 centimetri, se i tubi entrano nella neve poi possono spaccarsi.
Oh.
Questo mi ha detto la guida, questa è la spiegazione
che
mi ha dato la guida.
Perché la neve fa da isolante.
Sì, fa da isolante, ma forse che con 36 sotto zero che la neve...
No, appunto, la neve ghiaccia fuori e mantiene il... non so...
Probabilmente però il freddo che il tubo accumula...
Non so...
Poi anche il contrasto tra caldo e freddo è anche da fare attenzione, perché i tubi soffrono di un contrasto forte tra caldo e freddo.
Sì, sì, sì.
Questo mi aveva colpito.
Siamo arrivati purtroppo alla fine e ci sentiamo la prossima settimana, se lei piace.
Sì, sì, volentieri, volentieri.
Va bene.
Allora ringrazio tutti.
Io ringrazio lei, ringrazio Riccardo Righi e alla prossima settimana.
Grazie, arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.